Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 159 della settimana che si conclude con venerdì 22 marzo. Altra settimana interessante e partiamo subito con le notizie. Devo fare ammenda, evidentemente settimana scorsa mi ero permesso di dire con una certa presunzione che Bitcoin avrebbe fatto un nuovo record, non l'ha fatto. Non l'ha fatto anche perché abbiamo visto 3 giorni consecutivi di outflow, quindi di flussi negativi dal punto di vista degli ETF, per circa 742 milioni di dollari. Questo ha quindi fatto ritracciare significativamente Bitcoin e anzi JP Morgan aggiunge che nonostante la correzione Bitcoin sarebbe overbought, cioè sovracomprato, ancora sopravvalutato perché acquistato in maniera eccessiva. Chissà come fa JP Morgan a saperlo. In ogni caso, delle metriche sicuramente invece quantitative e quindi misurabili e quindi affidabili indicano che il mercato degli ETF Bitcoin sarebbe per ora ancora fortemente dominato da investitori retail, cioè gli investitori piccoli, non gli istituzionali, cosa che si capisce dal fatto che il ticket medio di scambio è 13.000 dollari. Per carità, questa è un'osservazione sicuramente significativa, ma dedurre da questa che Bitcoin sia destinato a svalutarsi o a ritracciare, ma lasciatemi esprimere il mio scetticismo, non tanto, non solo perché ci sono player come MicroStrategy che continuano ad acquistare e che oggi posseggono l'1% di Bitcoin, quanto per notizie come quella raccontata da Bloomberg Giappone, che un fondo pensione giapponese annuncia di voler fare un'analisi sulla diversificazione della sua allocazione, includendo anche Bitcoin e oro. Applaudiamo a scena aperta. La grande domanda che cerco di sollecitare ormai da mesi, ma non trovo alcun giornalista italiano disponibile a seguirmi o a dare voce a questa richiesta pubblica, è per quale motivo Bitcoin sia assente dai fondi pensione italiani, dai fondi pensione europei, quando invece proprio un investitore che ha un orizzonte di 10-30 anni dovrebbe assolutamente investire un 2,5% del patrimonio in Bitcoin, come dice non a Metrano, ma il Safer Research Institute. Vabbè, tant'è. Standard Chartered, però, per dimostrare che vabbè, JP Morgan potrà anche avere le sue idee, ma non tutti la pensano allo stesso modo, invece alza le sue stime per la quotazione di Bitcoin a fine anno a 150.000 dollari e addirittura vede la possibilità nel 2025, l'anno prossimo, di un Bitcoin a 250.000 dollari. Perché vede questo? Vede questo perché in realtà i flussi in ingresso da parte degli ETF li stima ancora consistenti. E qui ve l'ho già detto settimana scorsa, ve l'ho detto 2 settimane fa, lo ribadisco oggi. La corsa Bitcoin non si ferma qui, non si ferma qui perché basta immedesimarsi in, non so, immaginiamo che voi abbiate in carico la strategia di BlackRock. Lanciate un ETF Bitcoin, fate entrare la vostra clientela tutta nei primi 2 mesi facendo salire il prezzo per poi farlo crollare con il disappunto dei vostri clienti, o aprite il rubinetto dell'ingresso progressivamente in maniera da sostenere una crescita di Bitcoin, ma sostenuta nei 3, 6, 12 mesi, no? In maniera tale che i vostri clienti entrino pian piano e tutti abbiano soddisfazione. Beh, evidentemente è la seconda cosa. Ricordiamo che le stime dell'anno scorso davano 14 miliardi in ingresso nell'anno, i 14 miliardi sono di fatto già stati raggiunti ed è probabile che quindi siano molti di più. Tant'è che la Standard Chartered medesima dice che qualora dovesse essere approvato un ETF su Ether, beh, questo potrebbe portare 45 miliardi di dollari di flussi netti positivi nei primi 12 mesi e proprio argomenta con le stesse logiche con cui avevamo previsto 14 miliardi per il Bitcoin ETF, probabilmente questi sono sottovalutati. Insomma, l'attenzione si sta spostando sull'ETF su Ether. Perché 45 miliardi di ingresso nel mondo cripto evidentemente farebbero salire i prezzi in maniera straordinaria? Perché Coinbase, o almeno il responsabile legale di Coinbase, chiarisce che non c'è alcuna buona ragione perché la Security Exchange Commission blocchi l'ETF su Ether. La Security Exchange Commission, in realtà l'equivalente americano della Consob, ha detto chiaramente che sarà contro l'ETF su Ether, e quindi io non capisco bene tutta questa fiducia del mercato. Anche perché proprio la notizia della settimana, la seconda notizia forse dopo il ritracciamento parziale di Bitcoin, è proprio che la Security Exchange Commission ha lanciato un'investigazione sulla Ethereum Foundation. Pare che abbia scritto a tante aziende cripto americane chiedendo quali sono i loro rapporti con l'Ethereum Foundation, cioè immaginando quindi che ci sia un'azienda pur non profit come l'Ethereum Foundation che gestisce attivamente la distribuzione e lo sviluppo e la popolarizzazione di Ether. Lasciatemelo dire, è in controtendenza. Io sono d'accordo con Gary Gensler, io ho pochi dubbi che Ether sia una security e che l'Ethereum Foundation sia il suo emittente, non solo perché l'ha emesso, non solo perché ha raccolto fondi, ma soprattutto perché a 3 miliardi di dollari oggi coordina l'attività di sviluppo e soprattutto paga gli sviluppatori, c'è una roadmap, quindi insomma non è un processo decentralizzato. Lo dico per amore all'onestà intellettuale, lo dico con lo stesso spirito con cui dico che Lightning Network non funzionerà mai, cose che i Bitcoin non vogliono sentirsi dire, cose che i sostenitori di Ether del mondo crypto non vogliono sentirsi dire, ma cose che informazione responsabile come quella che facciamo la Crypto Week da oltre 3 anni vale la pena dire e chiarire. L'Ethereum Foundation quindi è sotto l'analisi di Gensler, lo dice Bloomberg rilanciando la notizia di Fortunes e lo dice ovviamente anche CoinDesk, no? Da questo punto di vista siamo a un momento di svolta. Intendiamoci, io tifo per l'ETF su Ether, perché chi se ne frega di cose giuste e cose sbagliate. Il mercato spinge in una certa direzione, per me il mercato ha sempre ragione. In punta di diritto, o almeno in punta di burocrazia amministrativa, Gensler ha ragione. Speriamo che le forze di mercato, che in un dibattito non astratto di diritto, ma in un dibattito di diritto reale, che quindi tutela gli interessi dei risparmiatori e degli investitori, possa fare strame di queste obiezioni della Security Exchange Commission. Anche perché il mercato sembra, come dice in inglese educato Bloomberg, come voglio dire in italiano un po' colorito io, se ne stracatafotte, e insomma non fa alcuna attenzione al tema regolamentare e sembra completamente insensibile a questo. Non lo sono i commentatori, e infatti segnalo di Daniel Kuhn su CoinDesk un editoriale cosa succede se la SEC classifica Ether come security, e ci sono un sacco di problemi secondo Daniel, cosa succede al mercato futures di Ethereum su CME, Chicago Mercantile Exchange, se Ether non è una security, non è una commodity ma è una security, cosa succede del fatto che sono state quotate aziende cripto come Coinbase. Cosa dovrebbe fare Ethereum? Tornare indietro dalla Proof of Stake? Sì, perché la Proof of Stake è uno dei principali indiziati per la SEC per la dimostrazione di centralizzazione, ma evidentemente non si può tornare indietro da questo. Vince forse XRP se Ether viene dichiarato una security? Ma no, al di là del tifo contrario, perché sapete che il mondo cripto è balcanizzato, pieno di tifosi, e quindi i sostenitori di Ripple sono contro i sostenitori di Ether, però dubito che se Ether viene classificata come security, XRP possa non esserlo, al di là del fatto di aver vinto qualche battaglia in tribunale. E allora ecco che Daniel Kuhn raddoppia addirittura e spiega perché la SEC non dovrebbe classificare Ether come security. Sapete che io Daniel lo stimo, l'ho letto l'articolo, fatico proprio a capire quali dovrebbero essere i motivi, se non forse appunto l'approvazione della CFTC, l'autority gemella che ha permesso la quotazione di futures ed opzioni al Chicago Mercantile Exchange. Però insomma leggete e fatevi la vostra opinione. Anche perché in questa gara in cui Bitcoin è in testa, grazie agli ETF, Ethereum è il secondo, perché ha futures e opzioni quotate a Chicago Mercantile Exchange e potrebbe essere il prossimo ETF, in realtà il terzo nella ipotetica classifica è un terzo che sta dando molto fastidio al secondo. Stiamo parlando di Solana. E sì, perché Solana ha addirittura superato Ethereum come DEX sui mercati decentralizzati, no? Quindi gli exchange automatizzati, e quindi insidia. Fra l'altro il passaggio, il superamento dei volumi su DEX da parte di Solana rispetto a Ethereum avviene proprio la settimana dopo l'upgrade protocollare che ha visto Duncan, che si è realizzato con successo sulla piattaforma Ethereum, ma che ha avuto l'effetto di abbassare le commissioni sui layer 2 e quindi forse in qualche maniera anche di indebolire Ethereum. Però al di là dell'indebolimento di Ethereum, indebolimento parziale, perché insomma è stato proprio auspicato da Vitalik Buterin e dalla fondazione che alcune cose si spostassero su layer 2, insomma fa specie che Solana sorpassi Ether su questa metrica, notizia ripresa non solo infatti da CoinDesk ma anche da The Block. Andiamoci in chiusura con un aggiornamento sui cattivoni e comunque sulle aure legali. L'accusa ha chiesto per Sam Bankman-Fried una condanna tra i 40 e i 50 anni di prigione e 11 miliardi di multa. Nessun problema sulla multa da 11 miliardi. Oddio, 40-50 anni di prigione per uno che non ha ucciso nessuno, mi direi che forse sembrano un po' tanti. Ma sapete che alcune sentenze vogliono essere, come dire, esemplari. A Ross Ulbricht per Silk Road hanno dato 3 ergastoli, a Carlos, il rappresentante numero uno del cartello colombiano della droga, uno solo. Quale giustizia è mai questa? Sicuramente Sam Bankman-Fried si merita una punizione esemplare. 40-50 anni, sono tanti. Vabbè, non è che staremo poi a piangere per lui. Notizia meno rilevante, ma da seguire sempre con attenzione, è come evolve invece la causa legale di Genesis, che questa settimana ha un aspetto addirittura sorprendente, perché si vedono le obiezioni del Digital Currency Group, cioè la holding che controlla Genesis, contesta il piano di redemption dei debiti di Genesis. Vabbè, sembrano dettagli secondari, per certi aspetti lo sono, di una causa che è percepita dal mercato come secondaria. La buona notizia è l'importante è che rimanga secondaria, cioè che sia trascurabile, perché ricordiamoci che se salta qualcosa dalle parti di Digital Currency Group, cioè di Grayscale, quelle sono cose gravi. Quindi bene che la notizia sia di secondo livello, perché vuol dire che alla fine, al di là di alcune manfrine legali più o meno rilevanti, non c'è nulla di sostanziale. E insomma, per questa settimana abbiamo completato le news. Come potete capire, per chi mi guarda in video, dal setting siamo in trasferta. Altro motivo per cui di fatto questa Crypto Week registrata non è in diretta, non ci sono quindi le domande di quel manipolo di 60-70 che ama seguirci in diretta e rendere questa rassegna stampa un po' più frizzante. Il saluto evidentemente estremamente affettuoso per loro, ma per tutti i 1.000-1.500, sì, abbiamo superato ampiamente i 1.000, siamo tra i 1.000-1.500 visualizzazioni e ascolti su YouTube, su Spotify e sui canali di CheckSig. Mi raccomando, mettete un like, inoltrate, fate condivisione, iscrivetevi al nostro canale, perché sostenerci è il modo migliore per incoraggiarci. Sostenerci e far conoscere le nostre iniziative agli altri è il modo migliore per tenerli informati e fargli capire di che cosa stiamo parlando. Insomma, fate anche voi il vostro lavoro, aiutate il mio e il nostro. Io ne approfitto per augurarvi un buon weekend e, come sempre, un buon weekend a tutti.